consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di vacanze, un argomento tanto caro a molti ascoltatori. Insomma, l'abbiamo scelto proprio perché sta per iniziare il periodo estivo, molti saranno i vacanzieri, chissà quanti si sono già organizzati, però diverse persone dovranno ancora magari affinare, fare le ultime scelte, e poi c'è chi sarà ancora totalmente disorganizzato o, non potendo fare le vacanze in estate, può già proiettare nel futuro. Comunque sempre di più le persone tendono ad organizzare le proprie vacanze riservando sulle grandi piattaforme online voli aerei, alberghi, appartamenti, autonoleggio, insomma tutto quanto necessita. Si tratta di una pratica che permette sicuramente una grande libertà, consente a volte di risparmiare qualche soldo, ma espone anche a qualche rischio. Allora, come orientarsi? Ne parliamo oggi con Claudio Visentin, esperto di viaggi, giornalista, scrittore, e Paolo, attivissimo informatico e divulgatore scientifico. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Quando ho detto vacanze ho visto che vi siete illuminati. Allora, innanzitutto diciamo che ci sono tantissime tipologie molto diverse di vacanza, quindi anche l'organizzazione sarà molto diversa, Claudio Visentin.
Sì, ormai le persone fanno più vacanze nel corso dell'anno. Ecco, c'era negli anni 50 e 60, quando c'era la civiltà del mare, insomma, no? È interessante, nel 1963 c'è un bagnino di Cervia, Piero Focaccia, che azzecca la canzone dell'estate. Sarà stessa spiaggia, stessa mare, stesso mare che spopola, per dire che le persone facevano una grande vacanza all'anno, spesso nello stesso posto, prenotavano alla fine della vacanza l'anno dopo. Non c'è solo Piero Focaccia, nel 1968 la hit di Riccardo Del Turco parla di un ragazzo che aspetta che torni l'innamorata dell'anno prima, quindi dice luglio, il bene che ti voglio, cioè sa che a luglio lei tornerà e quindi aspetta che lei torna. Ecco, questa prevedibilità, questo fare una grande vacanza, una vacanza sola nello stesso periodo dell'anno, è completamente scomparso. Le persone fanno 5, 6 più vacanze nel corso dell'anno, e questo è l'aspetto interessante, seguendo anche delle regole diverse. Non solo ogni persona ha le sue regole, ma ognuna di queste vacanze può avere una regola diversa.
Beh, poi diciamo che sono cambiate sia la possibilità di prendere vacanze in momenti diversi, cosa che magari una volta c'era un periodo obbligatorio, quello era, non si poteva sfuggire. Sono sicuramente cambiate un po' le possibilità finanziarie, anche perché al giorno d'oggi andare in vacanza, se si è un po' accorti, se si è un po' furbi, può essere una cosa davvero alla portata di tutti.
Sì, rimane uno svago decisamente costoso. Abbiamo la sensazione che a volte che possa essere di poter risparmiare. Poi, a conti fatti, vacanze super economiche non so se esistono davvero. Si dice che ci siano.
Beh, noi cercheremo oggi di dare qualche importante dritta. Buongiorno Paolo, attivissimo.
Buongiorno.
Sicuramente con l'avvento delle nuove tecnologie di internet forse ci è voluto un po' di tempo perché tutti capissero come orientarsi, poi con le piattaforme, questi mezzi tecnologici che aiutano, però insomma l'aiuto è grande.
Sì, se l'aiuto è grandissimo, è chiaro che ci vuole comunque un investimento di tempo notevole, cioè quello che prima delegavamo all'agenzia adesso dobbiamo farlo noi, dobbiamo imparare a muoverci in un territorio che molto spesso non è familiare, che ha alcune insidie a volte per nulla intuitive. E in più si è aggiunta una serie di esigenze che prima non c'erano. Il rituale era: parto per il mare, parto per la vacanza, ti chiamo quando arrivo. Adesso, se si va in vacanza con i figli, la prima preoccupazione è: ma quando arriviamo c'è il wifi? Fa niente se c'è la sabbia, il mare o la montagna. Il wifi ci deve essere. Funziona il roaming? Quanto mi costa? Quindi c'è tutto questo strato aggiuntivo di tecnologia che dobbiamo portare con noi. E questo significa anche che esigenze di compatibilità, come per esempio il telefonino funzionerà in quella landa remota dove sto per andare, la presa di corrente per il mio dispositivo, computer, laptop, tablet, sarà compatibile, l'alimentazione, la corrente, il voltaggio, tutte queste cose devono essere messe in preventivo. Quindi sì, è un po' complicato, però c'è gente che si diverte a fare queste cose. È l'arte del costruirsi la vacanza per dire l'ho fatta io, l'ho fatta su misura per me.
Esattamente, noi oggi vogliamo dare qualche consiglio per potersi organizzare da soli la vacanza senza nulla togliere all'importantissimo e serissimo lavoro che fanno le agenzie, che sono dei leader ovviamente in questo ambito, e molte persone non hanno né voglia né tempo di crearsi la vacanza da sole e quindi continueranno per sempre a scegliere l'ottimo servizio che viene fornito. Perché innanzitutto bisogna considerare, l'hai già anticipato, che comunque ci vuole tempo, ce ne vuole molto, bisogna spendere ore al computer sia per raccogliere le informazioni che per fare confronti e ad arrivare poi ad una scelta.
Sì, infatti, e questo è un territorio difficile da esplorare perché chi offre questi servizi spesso approfitta della situazione per fare delle offerte che sono vantaggiose per chi le offre, ma meno vantaggiose per noi. Per esempio, collegarsi a un sito di questi che offrono questi viaggi di o prenotazioni di vario genere dallo stesso computer, a dipendenza del tipo di marca di computer che abbiamo, può fare delle differenze. Per esempio, i computer più costosi, perché ovviamente quando ci colleghiamo a un sito loro sanno a che dispositivo stiamo usando, le marche più costose tendono a trarre dei prezzi più alti. Quindi trovatevi il computer più vecchio, più brutto che avete, usatelo per connettervi ai siti di prenotazione.
È interessante tra l'altro che su questa fase che viene prima del viaggio sono state fatte ricerche anche importanti, una da parte per esempio di Expedia, che è uno di questi grandi portali in rete, e si è visto, intanto si è arrivata a una conclusione curiosa, cioè che per molte persone questa è la parte più interessante del viaggio. Cioè, quando gli hanno chiesto quando è stata la parte più bella di questo viaggio, molti dicevano prima di partire. Che è bella questa idea che nell'immaginazione quasi il viaggio lo viviamo di più che nella realtà. Allora la prima cosa che diciamo è questa, cioè se avete questa gioia di immaginare il vostro viaggio e di lavorarci, se pregustate il momento in cui la sera vi mettete al computer e cominciate a cercare in rete, fatelo. Se invece cercate solamente una scorciatoia per risparmiare, non fatelo. Ecco, prima lei diceva delle agenzie, giustamente, che danno un notevole supporto di conoscenze. C'è comunque una persona di garanzia, c'è qualcuno a cui telefonare se qualcosa va male, e poi l'agenzia ha comunque delle economie di scala, cioè ha i prodotti a un prezzo più basso perché è un grande rivenditore, quindi molto di quello sconto che cerchiamo in rete a volte ce l'ha l'agenzia stessa. Però se avete il piacere di cercare in rete, ecco, Expedia ha rivelato anche proprio come le persone si muovono. Per esempio, spesso ci sono più cantieri aperti, anche questo è interessante, cioè non è che si decide una vacanza e poi si comincia a cercare. Le persone hanno spesso 3 o 4 idee diverse, anche molto diverse, di luoghi o di tipo di vacanza, e cominciano a esplorare. Allargano l'orizzonte, vanno un po' in una direzione, smettono qua, lasciano perdere un'idea ma poi la riprendono la settimana dopo perché magari hanno visto su un giornale un articolo che gli è piaciuto, che gli ha risvegliato l'interesse, e quindi ci sono molti cantieri aperti fino a quando arriva il momento del prezzo, che è sempre un po' decisivo, cioè il calcolo finale, e allora si tende a mettere a fuoco una destinazione in particolare. Però per molto tempo si viaggia in luoghi anche diversi.
Bello sognare, bello cominciare quindi a viaggiare con la mente. Bisogna dire che a seconda del viaggio che si intende poi organizzare, anche la modalità della preparazione è diversa. Mi spiego, se io voglio andare a visitare una città, ho già centrato la meta, quindi inizialmente devo prenotare, per dire, volo e albergo. Poi comincerò a entrare nei siti, a cercare cos'è interessante visitare, quali sono i consigli, eccetera, eccetera. Se invece devo organizzare un viaggio inteso come itinerario, allora probabilmente comincio prima ad informarmi, a vedere dove potrebbe essere interessante viaggiare, creo l'itinerario, solo in seconda battuta poi prenoterò alberghi e quant'altro mi serve per la vacanza.
Sì. C'è tra l'altro ricordo una bellissima immagine, ho conosciuto un grande viaggiatore, Paolo Rumiz, forse il più grande viaggiatore italiano, e curiosamente in questa fase anche tecnologica lui aveva davanti a sé una grandissima carta geografica. Lo dico perché mi è sembrato un modo molto bello di immaginare il viaggio. Aveva questa grandissima carta geografica sulla quale scriveva con un piccolo pennarello i numeri di telefono delle persone che avrebbe incontrato. Quindi su ogni città c'era una freccia e diceva chiamare Paolo a questo numero, andare a vedere questo, fare questo, e questa cartina cartacea era la sua vera menabò, la sua vera mappa che seguiva, e poi cercava in rete le diverse risorse. Quindi non sottovalutiamo anche che vecchi strumenti possono essere molto interessanti.
Anche perché funzionano quando le batterie esauriscono, funzionano quando la spina non è compatibile con la nostra, funziona anche senza il segnale di internet.
Allora, prima di entrare nello specifico di come riservare, visto che abbiamo l'esperto, chiedo proprio a Paolo Attivissimo come cercare, per esempio, notizie utili, interessanti per cominciare a pianificare il mio viaggio. Quindi magari potrei entrare in blog di esperti che dispensano consigli. Come trovare i blog interessanti? Come capire se la persona è valida, è affidabile? E ovviamente, se io digito, per esempio, voglio fare il viaggio in quella regione lì, mi usciranno anche i diari di viaggio di semplici viaggiatori che pubblicano le loro foto con tanto di bambini in spiaggia piuttosto che del ristorante dove hanno mangiato. Però trovo invece tanto materiale interessante.
Sì, infatti una delle prime cose che si può fare è scegliere la lingua. Per esempio, buona parte delle informazioni turistiche oggi è in inglese, a prescindere dalla località. E quindi cercare le parole chiave che ci possono dare il tono di una vacanza. Quindi non soltanto digitare in Google, per esempio, il nome della località, ma anche il tipo di cosa che stiamo cercando, l'esperienza che vogliamo. Quindi, per esempio, località più ballo, discoteche, cinema, monumenti, storia, archeologia. Questo già permette di sapere qualche cosa in più al motore di ricerca e quindi guidarci nella ricerca. Poi l'altra cosa che consiglio è di trovare i blog, sono facili da trovare con questi espedienti appunto in Google, e guardare bene lo stile. Perché una delle cose che può capitare è che purtroppo ci sono dei blog ingannevoli, cioè fatti da persone che in realtà non hanno esperienza del posto, ma hanno deciso semplicemente di sfruttare la popolarità di una certa località per ottenere visite e quindi introiti pubblicitari. E questo si può fare leggendo lo stile, vedendo per esempio se all'interno del blog vengono raccontate delle esperienze personali. E poi c'è un piccolo trucco: guardare se le foto sono originali, perché molto spesso questi blog sono fatti con lo stampino, per cui si può prendere una delle foto a caso pubblicata in questo blog, cercarla all'interno di Google Immagini e vedere se circola anche altrove. Se è stata copiata, allora probabilmente non sta rappresentando un'esperienza personale.
E se dà magari link di indirizzi utili, dice però se volete potete curiosare qui oppure qui potete riservare, lì bisogna insospettirsi?
È un pochino sì, perché può darsi che ci sia una specie di forma di complicità con alcuni fornitori di servizi locali e quindi non sia più un interesse puramente da appassionati, ma che ci sia anche una convenienza economica. Un altro consiglio per avere più una visione più globale è quello di andare per esempio su Instagram. Instagram ha delle funzioni di ricerca che mi consentono di vedere le foto più recenti pubblicate in una certa località. E quindi posso fare una specie di perlustrazione virtuale. Siccome sono foto che arrivano da tantissime persone, è difficile che siano tutte truffaldine, anzi di solito sono tutte persone che sono lì in quel momento per motivi tutt'altro che pubblicitari. E questo ci dà la possibilità, per esempio, di valutare, non so, l'innevamento di una località, quanta gente c'è, gli orari del maggior affollamento nelle strade. È molto utile per farsi un'idea del posto senza questi condizionamenti, senza queste influenze commerciali.
Da un punto di vista proprio di cultura del viaggio è molto interessante questo aspetto della disponibilità di informazioni. Cioè, in qualche modo, il viaggio perfetto si colloca tra l'andare all'avventura, insomma, scoprire cose nuove, che comunque è una bella chiave per viaggiare. Cioè, andiamo in un posto, non ne sappiamo troppo, e andiamo in giro e scopriamo cose nuove. Il limite però di questa prospettiva ovviamente è che magari noi siamo all'angolo di una strada, di fianco c'è una cosa bellissima che vorremmo vedere tutta la vita, ma noi non lo sappiamo perché siamo on the road, cioè non abbiamo fatto nessuna preparazione. D'altro canto, con questa abbondanza di strumenti, molte volte la preparazione diventa un po' compulsiva, cioè decidiamo cosa faremo ogni mattino, ogni pomeriggio, cosa vedere assolutamente, dove andare dopo di quello. Facciamo inevitabilmente un programma troppo denso e poi in qualche modo il viaggio diventa un po' come la lista della spesa supermercato, no? Cioè lo yogurt, il latte, il pane, fatto, e quindi spuntiamo le diverse cose. Quindi paradossalmente il viaggio non avviene mai, era già nella nostra testa e noi facciamo solo un riscontro. Ecco, trovare un equilibrio tra questi due aspetti è proprio la sfida del viaggio contemporaneo. Saperne abbastanza, non saperne troppo. Se vi capita qualcosa di interessante, per esempio, ecco, io consiglio sempre comunque una certa elasticità, per esempio, nelle prenotazioni. Cioè, sapere sempre dove si va a dormire la sera dopo vuole anche dire, ovviamente stare più tranquilli, certo, ma vuole anche dire che se incontri una persona interessante, una bella storia, una bella avventura che non immaginavi, devi partire perché è la stanza il giorno dopo in un altro posto. Allora, qualche volta, per esempio, essere un po' scoperti, cioè tanto, insomma, santo cielo, da qualche parte si dorme, insomma. Ecco, allora avere un po' più di elasticità per seguire un filone interessante che si trova. Può essere anche un buon consiglio.
Certo che dipende sempre anche il periodo, perché ovviamente se io ho la fortuna di poter partire, per dire, ad aprile, maggio, quando non ci sono ancora le folle di turisti, posso magari rilasciare molte tappe aperte, mentre se vado in pieno agosto sarà un po' più difficile.
Sì, però direi anche allora, se è una vacanza in un periodo di alta pressione da parte degli altri turisti, se sei molto stanco e vuoi soprattutto riposare, se vuoi fare una vacanza semplice di mare, boh, in quel caso lì il fai da te forse non è neanche la cosa giusta. Cioè il fai da te diventa molto interessante quando hai proprio un tuo sogno di viaggio, il viaggio che vuoi fare come non hai mai, nessuno ha mai fatto, e allora ci investi tempo, ci investi energie, ci arrivi anche un po' riposato per superare un eventuale imprevisto. Ecco, io direi, quindi non dimentichiamo che se siete stanchi morti e volete un semplice sole e mare, forse la cosa migliore è infilarsi in un'agenzia di viaggio, prenotare qualcosa e partire. Non è una cattiva idea, non dimentichiamo che c'è da lavorare tanto per fare un bel viaggio.
Allora, abbiamo un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice: ah, ecco, un'ascoltatrice, io sono appena tornata da un viaggio negli Stati Uniti, ho prenotato il volo con una grossa compagnia aerea, gli alberghi con una piattaforma, l'auto con una compagnia conosciuta, insomma, tutto fatto da casa. Quindi è andato tutto benissimo, ci descrive che non ci sono stati problemi di nessun tipo e è una testimonianza, insomma, che tutto funziona. Noi ricordiamo i numeri di telefono per mettersi in contatto con noi oppure per scriverci via messaggio. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
When all you ever wanted is love.
Stefano ci scrive: per me vale sempre il motto stessa spiaggia, stesso mare. Da tanti anni si va con tutta la famiglia a Cervia e si sta benissimo. Invece un altro ascoltatore ci scrive: sono 7 anni che prenotto tutto da solo, senza l'aiuto insomma di qualcuno. Mi trovo benissimo e non ho mai avuto problemi. Un altro ascoltatore invece ci dice: ecco, io sono uno che prenota sempre, ho i miei siti e la cosa interessante è che in generale ti avvisano quando cambia il prezzo e quindi quando è il momento giusto per prenotare. Allora iniziamo proprio a parlare di questo, sia per prenotare voli, alberghi, automobili, appartamenti, camping, camper, insomma a seconda delle proprie esigenze. Esistono delle piattaforme, chiamiamole così, che offrono questa possibilità, Paolo.
Sì, nomi come Booking, Travel, TripAdvisor e via dicendo sono solo bocca di tutti, tutti li conosciamo. Attenzione a leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso, come sui medicinali, perché per esempio alcune di queste offerte vanno benissimo finché si sta all'interno della piattaforma, ma poi quando c'è da pagare alcuni dei luoghi, degli alberghi o degli appartamenti che ci vengono proposti dicono paga separatamente. Ecco, attenzione che questo può essere l'inizio di una trappola, quindi restare sempre all'interno delle regole proposte dal servizio, dal sito specifico. Un'altra raccomandazione fondamentale per chi è appassionato del fai da te è avere sempre un'assicurazione viaggi. Cioè, che cosa succede? Siamo tutti contenti quando le cose vanno bene, normalmente è così, ma se succede un imprevisto, se il luogo dove penso di soggiornare salta fuori che non è esattamente quello che mi aspettavo, ho un piano B, ho qualcuno che mi può soccorrere se per esempio ho noleggiato un'automobile, l'automobile ha un guasto, ho anche piccole precauzioni tecnologiche banali, ho una SIM del luogo dove sono in vacanza, perché se devo chiamare un numero di soccorso, se devo farmi richiamare e devo dare un numero svizzero, magari questi dicono ma scusi, siamo in mezzo alla Grecia, perché mi sta dando un numero svizzero? Che senso ha tutto questo? Non lo posso neanche chiamare. Quindi anche premunirsi con queste piccole precauzioni è un modo per fare una vacanza fai da te più tranquilla. E tecniche di questo genere sono fondamentali anche per evitare molte delle truffe. Ci sono delle mail che possono arrivare a chi sta cominciando a fare le prenotazioni che propongono degli sconti particolari o addirittura delle offerte straordinarie. È vero, all'interno di queste piattaforme a volte capita l'occasione straordinaria di avere uno chalet che normalmente costa 2000 franchi a settimana, averlo per 500, però sono rare. Sono invece molto frequenti le finte offerte, cioè persone che hanno indirizzi di mail che somigliano a quelli delle grandi piattaforme, presentano delle fotografie di questi locali che sono invece copiate pari pari, ma non sono assolutamente legittimati a offrirle. Quindi sempre restare all'interno di queste piattaforme. Se qualcuno ci offre di uscirne, fare molta attenzione.
Sì, ci sono anche delle ormai quasi leggende metropolitane rispetto al passato, per esempio il Last Minute, che è stata una fase molto importante dell'industria turistica qualche anno fa, e quindi c'erano spesso delle offerte davvero dell'ultimo minuto molto vantaggiose. Oggi gli operatori hanno imparato a non produrre più last minute, cioè non gli conveniva e creava anche delle aspettative sbagliate da parte dell'utente. Quindi di last minute in senso proprio ce n'è molto poco, e quindi se trovate offerte di questo tipo diffidate, ma non aspettatevi nemmeno di trovarne molte. Può sempre capitare che all'ultimo minuto, con una buona offerta, si possa trovare qualcosa di straordinario, però ovviamente bisogna poter partire con pochissimo anticipo, magari andando in una meta che non avevamo pensato di seguire quell'anno. Ecco, seguire cantieri diversi potrebbe essere interessante anche da questo punto di vista, cioè per esempio dire nei prossimi 3 anni dove voglio andare, ma non dare per scontato l'ordine. E quindi magari sulla base di anche magari una crisi economica, come è successo nel caso della Grecia qualche anno fa, che abbassa drammaticamente i costi, e uno dice: questo paese era sulla mia mappa e allora ci vado.
Beh, diciamo che, come stavi dicendo, sempre meno il last minute, però viene invece incentivato il first minute. Questo certo, già nelle agenzie viaggi, ma navigando tra queste famose piattaforme di cui abbiamo già detto, è chiaro che con maggior anticipo riservo ci sono ancora tante camere libere. Gli albergatori hanno paura magari di non riempirle, inizialmente offrono delle tariffe più basse per cominciare ad accaparrarsi un certo numero di visitatori sicuri. Poi man mano che la domanda e l'offerta, no? Man mano che le camere diminuiscono, i prezzi si alzano.
Sì, infatti non so se Paolo è d'accordo, ma credo che ci sia proprio questa differenza nei tempi. La maggior parte degli utenti prenota si interessa in un tempo medio, cioè comincia a avvicinarsi l'estate, marito e moglie si guardano un po' preoccupati, che si fa, dove si va. Ecco, non funziona così per una buona organizzazione, bisogna muoversi molto tempo prima o paradossalmente a ridosso della data, quindi magari con un larghissimo anticipo per avere i prezzi migliori, o molto a ridosso della data per avere qualche offerta dell'ultimo minuto. In mezzo sei un cliente normale.
Esatto, infatti cercare di distinguersi dalla massa in qualche modo. Anche un altro trucco molto conveniente è quello di diventare utenti frequenti della stessa piattaforma, perché in questo modo si accede a un livello di sconto superiore e soprattutto si diventa un cliente più da seguire dal punto di vista di chi offre il servizio, perché un utente che si avvicina la prima volta è uno dei tanti, ma un utente che ha usato tante volte quella stessa piattaforma e poi si trova deluso parlerà male di quella piattaforma, se invece si trova bene ne parlerà bene.
E poi le esperienze sono sempre inevitabilmente individuali. Qualche tempo fa ho prenotato una vacanza per un mio anziano parente, il quale voleva tornare dopo tanti anni a Gerusalemme, voleva tornare proprio nell'albergo dove era stato 30 anni prima, e io gli dicevo: ci sono 1000 offerte più convenienti, no, ma voglio andare in quell'albergo lì. E alla fine è andato in quell'albergo lì, ha trovato che in 30 anni non era stata fatta nessuna miglioria, ma questa cosa gli è piaciuta moltissimo, perché era esattamente come era 30 anni fa, e quindi c'è sempre un elemento imprevedibile in ogni vacanza.
Un ascoltatore ci scrive: ma è vero che quando si prenota un aereo, se ci si collega più volte allo stesso dispositivo, il prezzo sale?
Sì. Sì, in molti casi. Dipende molto dalle piattaforme che si usa, quindi quale di questi vari servizi si usa. Però c'è questa tendenza molto frequente. Infatti uno dei trucchi che si consiglia spesso di usare è di collegarsi da dispositivi differenti da luoghi differenti. Per esempio andando a un internet caffè, oppure per chi sa usare una VPN, quindi un sistema per alterare il proprio indirizzo apparente, usare queste tecniche in modo da vedere da fuori. Un altro trucco che può essere interessante è fare la navigazione privata, quindi aprire una finestra di navigazione che non lascia tracce e quindi non consente al sito che stiamo visitando di sapere che siamo già stati lì a vedere che cosa un'offerta che stavamo cercando. Però l'idea ideale è cercare di avere un indirizzo IP differente, quindi appunto VPN, o andare a casa di amici o andare in un internet caffè.
Allora semplifichiamo un pochettino la cosa spiegando: magari tra i nostri ascoltatori c'è chi ha già navigato in una di queste piattaforme,
esatto,
che sia per la riservazione dei voli piuttosto che degli alberghi. Poi ci sono quelle che fanno proprio tutto.
Certo.
Nel momento in cui fate una ricerca, a volte non vi stupirete se poi nei giorni successivi riceverete una mail o comunque una comunicazione, un messaggio da questa piattaforma che dice: buongiorno signor attivissimo,
sì,
lei ieri ha fatto una ricerca su questa località e l'ha interrotta, volevo dirle che se vuole riprendere la nella sua ricerca, nel frattempo i prezzi possono essere più interessanti, torni a curiosare, per esempio, no?
Certamente, sì sì, questo succede.
Quindi tracciano quello che noi stiamo facendo.
Sì sì.
In generale, se io rientro, come dicevi tu, nello stesso terminale, continuano a controllare la mia ricerca e tendono a farmi credere che i prezzi si stanno alzando. In alcuni casi, ecco, uno dei consigli è magari scrivono: attenzione, abbiamo ancora solamente una camera. Invece è un po' uno specchietto per le allodole, sì. Ti mettono fretta, dici oddio oddio, se me la lascio scappare dopo aiuto, e quindi si tende a prenotare subito. In realtà dopo qualche giorno magari di nuovo appaiono delle camere.
Sì sì, assolutamente, queste sono tutte cose da tentare, perché il buon venditore fa pressione psicologica sul potenziale cliente per convincerlo a concludere l'affare. Ma se siamo buoni acquirenti dobbiamo imparare a resistere a queste pressioni psicologiche, quindi di lasciar correre. Sì sì, ok, non ha importanza, mi stai dicendo che è l'ultima, lo so che probabilmente non è vero, che ne hai ancora un paio, a volte va male, d'accordo, però quando va bene poi salta fuori l'offerta veramente interessante. E appunto, per semplificare quello che dicevo prima, la cosa migliore è prendere il proprio computer e andare a un altro locale e fare aprire una finestra di navigazione privata, perché il tracciamento non è soltanto attraverso l'indirizzo di mail, come hai descritto tu, ma è anche attraverso il nostro computer stesso. Cioè il nostro computer riceve dei segnalibro, si chiamano cookie, ne avrete sentito sicuramente parlare, avete visto questi avvisi che compaiono dappertutto. Ecco, si possono eliminare in modo che il sito non sappia che siamo sempre noi, e questo fa tantissima differenza.
Se ho la possibilità posso andare a casa della vicina, posso sì. Andare da un'amica, magari posso fermarmi, finito l'orario di lavoro, un attimo al mio terminale e collegarmi dall'ufficio,
chiedendo il permesso ovviamente
all'ufficio. E quindi mi accorgo che ho delle tariffe di nuovo che mi riportano all'inizio della piramide, sì. E sono apparentemente più buon mercate.
Aggiungerei magari che due riflessioni soltanto di passaggio. Una, che se avete lottato strenuamente andando a casa della vicina o dal portinaio per avere uno sconto di 20 franchi, ci avete messo un'ora e magari siete pagati molto di più per il lavoro, forse non è stato così conveniente. Cioè, a volte questo gioco dei prezzi prende un po' la mano, e soprattutto c'è anche un rischio, diciamo, cioè quello che la pianificazione della vacanza diventi un po' una caccia all'affare.
Sì.
Ecco, allora si finisce per essere troppo concentrati solo sul costo, quanto sto risparmiando, faccio un buon affare, un po' come fanno i backpackers, i ragazzi con lo zaino quando vanno nel sud-est asiatico e contrattano ogni cosa. Ecco, ricordiamoci che la vacanza è un'esperienza, c'è un volo, c'è un buon prezzo, conveniente, facciamo due controlli, poi prenotiamo il volo e magari leggiamo un libro sulla destinazione. Ecco.
Sì, sì, anche perché poi magari il prezzo migliore è per un volo che parte alle 4 del mattino. Bello, per carità, ma quanto ci peserà quella levataccia nell'inizio della vacanza?
Certo. Sì. E poi spesso i prezzi migliori sono all'andata, ho scoperto, rispetto che al ritorno. Sto progettando un viaggio estivo, visto che c'è questa idea che una volta che sarai là poi dovrai ben tornare a casa.
Ah.
Stiamo cercando, infatti sto pensando, in un viaggio che farò quest'estate andrò in una piccola isola greca, allora siccome l'aereo costa pochissimo per andare ma è molto caro il ritorno, voglio tornare con qualche nave, con qualche strano traghetto, e quindi ho cambiato i tempi della vacanza per usare il volo solo all'andata e poi in qualche modo tornerò.
Brunella ci scrive: ultimamente mi è capitato molto spesso di trovare delle offerte su un portale e poi, chiamando direttamente l'albergo, ricevere delle offerte migliori, compresa anche la cancellazione gratuita della prenotazione. Adesso per regola faccio il doppio controllo prima di prenotare.
Allora, totalmente ragione, è una buonissima idea. Perché è una buonissima idea? In primo luogo perché funziona proprio così, cioè queste grandi piattaforme sono anche, diciamo, ogni tanto un po' esose, diciamo, non può capitare tranquillamente che il 20% della nostra prenotazione vada alla piattaforma, che un lavoro lo fa, per amor di Dio, lo fa anche piuttosto bene, però ogni tanto queste percentuali sono un po' esose, per cui ridurre lo strapotere, diciamo, delle piattaforme con questa tecnica che usa la nostra amica, cioè di telefonare direttamente all'albergo dicendo: vedo l'offerta così. Se l'albergo è intelligente, di solito fa due cose: o dimezza la percentuale. Cioè, quello che noi possiamo aspettarci realisticamente è uno sconto del 10% rispetto a quello che pagheremo in rete. Se su una piattaforma è fuori a 100 franchi, 90 può essere un prezzo equo. Rimane qualcosa a noi e rimane qualcosa all'albergo. E spesso l'albergo aggiunge qualche servizio aggiuntivo. Si può chiedere un piccolo upgrade, l'accesso gratuito alla piscina, però fa molto bene perché gli alberghi sono ben serviti da queste piattaforme, però anche un po', sono anche un po' tirannici a volte, quindi ridurre il loro potere con questi contatti diretti è un'ottima idea. È un po' terribile che quando cerchiamo un albergo, provate il nome di un albergo, esce Booking invece che il sito dell'albergo stesso. Sì. Secondo me qui è un pelo non corretto dal mio punto di vista, però immagino che sia
c'è chi paga di più per l'inserzione, quindi si trova piazzato meglio. Sì.
Ecco, va detto che per paradosso effettivamente a volte, controllando poi il sito dell'albergo, effettivamente la tariffa proposta è più alta di quella della piattaforma. È vero però, come abbiamo detto, che poi telefonando effettivamente, se loro tolgono quella che è la percentuale della piattaforma, ecco che si riesce ancora a contrattare il prezzo. Per non demonizzarle, è anche vero che le piattaforme danno una visibilità enorme che magari il piccolo albergo non avrebbe la possibilità di avere una visibilità del genere, oppure le persone non conoscono, non sanno nemmeno che esistono, e quindi invece ecco che sul portale appare la bella fotografia o la bella pubblicità di questo albergo. Va benissimo ovviamente telefonare, è un consiglio favoloso, soprattutto se si è abbastanza vicini. Certo che se uno sta riservando gli alberghi nel sud-est asiatico diventa un attimino più
magari 10 complicato. Magari 10 franchi se li spende in telefonata.
Allora, un altro ascoltatore ci dice: prenoto sempre con un portale, vabbè, qualche nome ogni tanto si può farlo, Expedia, sono ormai golden member, insomma, ad ogni prenotazione ricevo dei punti e con questi punti ogni tot mi faccio una vacanza gratuita. Era quello che dicevamo, sì. Che come in tutte le cose la fidelizzazione porta evidentemente dei vantaggi.
Sì, quindi anche le varie tessere fedeltà delle compagnie aeree, delle società di noleggio auto, sono tutti espedienti per fidelizzare, legarci e farci spendere altri soldi con quella compagnia invece che con la concorrenza. Però in molti casi abbiamo un vantaggio anche noi da questa soluzione. Teniamo sempre presente che questi sistemi di fidelizzazione non sono semplicemente mirati a renderci più leali verso una specifica azienda, ma sono anche delle grandissime raccolte di dati personali che di questi tempi sono sempre un argomento sensibile.
Magari per le persone meno esperte io ci terrei anche a richiamare l'attenzione su qualche punto, perché è chiaro che molto spesso il prezzo è lo specchietto per allodole. Bisogna fare attenzione per non incappare in qualche fregatura a quelle che sono le spese aggiuntive. Sì. Per esempio in alcuni stati ci sono delle importanti tasse governative o statali, e in più ovunque ci sono alberghi che mettono magari l'obbligatorietà di pagare i servizi forniti dall'albergo, che possono essere, per dire, l'animazione, l'accesso in piscina piuttosto che altri servizi. Uno dice: ma io dormo e basta, non ne voglio usufruire. Invece sono obbligatori i costi del parcheggio, sì, che non sono da sottovalutare, e alla fine, quando si pensava di pagare una certa cifra, aggiunti poi tutti questi costi che possono essere onerosi, magari si arriva a pagare anche il doppio di quanto preventivato.
Sì, infatti. Sì. Prego.
In altri casi invece, per esempio, le compagnie aeree low cost adesso hanno cominciato a scorporare tutti i costi, sì, per cui il volo è veramente il volo base. In quel caso lì invece la mia impressione è che quando è così breve la durata, alla fine, no? Non è così importante se si è seduti lontano, se c'è un bagaglio nella stiva da ritirare dopo. In fondo erano tutte cose che facevamo fino a pochi anni fa, e quindi fatico sempre a capire per esempio la logica degli imbarchi prioritari se uno è giovane e sano. Alla fine l'aereo partirà quando tutti saranno saliti, quindi pagare di più per salire, per avere il bagaglio in cappelliero simile. Ecco, alcuni di questi servizi davvero si possono anche si può anche rinunciare.
Ma lì ci metto un pizzico di esperienza personale. Il problema può essere, dipende che cosa stai portando a bordo, perché il vantaggio della priorità è che sono sicuro di poter mettere nella cappelliera il mio oggetto delicato e costoso, che può essere un computer, una macchina fotografica, una videocamera, e quindi sono sicuro che non verrà maltrattato. Se a un certo punto si esaurisce lo spazio nel cappelliere e mi dicono che devo mettere in stiva insieme alle valigie da 50 kg degli altri passeggeri il mio oggetto fragile e costoso, comincio a preoccuparmi un po'.
È proprio quello che mi ha detto questa mattina un collega, che lui aveva pagato un secondo bagaglio nella cappelliera apposta per portare un oggetto prezioso, e poi quando in realtà l'aereo era pieno l'hanno obbligato a metterlo sotto, e lui non si capacitava del fatto che appunto normalmente un bagaglio è permesso per tutti, ma lui pagando l'extra si aspettava di poterlo portare, di avere la precedenza, invece no, assolutamente no. Questa cosa non è accaduta. Volevo anche rendere attenti alla cancellazione gratuita, sì, che è un'arma molto importante, perché sulle regole dell'albergo c'è sempre scritto fino a quando è possibile cancellare. Molto spesso si può farlo fino a un paio di giorni dalla partenza, quindi è un'arma anche per chi prenota. Io comincio ad assicurarmi un albergo, che sembra fare il caso mio. Se però nel frattempo trovo un'offerta migliore, una posizione ideale, una tariffa che scende, ho sempre la possibilità di cambiare, prenotare altrove e poi disdire. Fino qui tutto bene. Attenzione però che alcuni, pur lasciando prenotare gratuitamente, addebitano da subito dei costi e bisogna assicurarsi poi che vengano restituiti. In altri casi invece non è possibile cancellare, quindi attenti, perché c'è scritto prenotazione non rimborsabile, e quindi
E quindi diciamo si torna all'assunto di partenza. Se avete il tempo e le energie per seguire tutto questo, sembrava una specie di caccia al tesoro, di percorso ostacoli, le vacanze fatte così. Se avete il tempo e le energie, o se siete di quelli a cui piace un po' anche questo gioco, no? Per cui lo sconto è anche una soddisfazione personale, e una piccola vittoria, allora fatelo. Altrimenti state attenti, perché può essere una fonte di stress aggiuntivo, diciamo. Allora qualche volta è meglio invece delegare ad altri questo.
Abbiamo parlato di alloggi in albergo. Evidentemente, Paolo, su questi portali è possibile comunque prenotare di tutto, dai campeggi, sì, a appartamenti, eccetera. Vogliamo entrare, visto che sta diventando, non dico una moda, ma un servizio sempre più usato, a parlare anche della possibilità degli Airbnb.
Sì, infatti oggi ci sono privati che decidono di rendere disponibile parte della propria abitazione come alloggio temporaneo per visitatori, a pagamento si intende. Lì bisogna fare molta attenzione, perché non tutte le offerte sono uguali, e visto che si tratta di un rapporto molto informale, sì, è vero, la piattaforma fa da garante entro certi limiti e fornisce assistenza, fornisce anche per esempio una classifica delle offerte più affidabili, quindi degli albergatori, chiamiamoli così, più attendibili e più sicuri, che hanno una buona reputazione. Però io consiglio di affiancare sempre al digitale un pizzico di rapporto umano. Contattare le persone presso le quali alloggeremo e parlarci un attimo via Skype o tramite FaceTime col telefonino, io ti vedo in faccia, sento la tua voce, tu vedi la mia, capisci come sono, è molto importante per avere una sensazione della affidabilità della persona che ci alloggerà. E poi teniamo presente che questi stessi strumenti tecnologici ci consentono di fare una visita virtuale all'alloggio, quindi posso dire: bene, ti ho visto in faccia, adesso gentilmente prendi il tuo telefonino, vai in giro per la stanza, fammi vedere dov'è il bollitore, dov'è il bagno, così in quel modo evitiamo l'inganno purtroppo frequente delle fotografie fatte con l'obiettivo grandangolare, con Photoshop ripulite per sembrare perfette, poi arriviamo là e è un bugigattolo anche tenuto malmesso.
Allora, visto che qualche fregatura purtroppo ce la dobbiamo sempre aspettare, chiedo proprio ai nostri ascoltatori se vogliono rendere attenti gli altri su qualche imprudenza che hanno fatto, qualcosa che non è filato proprio esattamente liscio.
There in a heartbeat, you don't have to worry, 'cause
torniamo a parlare anche di chi per le vacanze decide di affittare magari un appartamento.
Sì, mi è capitato l'anno scorso, per esempio, di fare un viaggio appunto in Airbnb che teoricamente dovrebbe affittare delle stanze in case dove ci sono altre persone, diciamo abitate altre persone, poi a volte fa anche questo, ma non solamente questo. E allora ho voluto provare per una settimana a dormire in 7 Airbnb diversi e devo dire che è stata un'esperienza interessante proprio per la disuguaglianza delle situazioni. In un caso, per esempio, mi sono trovato nella casa di campagna deliziosa di una vecchia signora che mi ha insegnato a potare le rose. Ed è chiaro che poi non puoi andare lì e dirgli ma non ho tempo perché voglio leggere il mio libro, allora è meglio andare appunto normalmente in un albergo. In un altro caso sembrava una caccia al tesoro, la proprietaria era via e mi disse certo che sono via, se tu dormi da me io vado, sono dall'altra parte, e cominciava con un codice numerico che andava digitato in un posto, poi si apriva, si trovava una chiave che andava usata da un'altra parte, insomma il letto sembrò la fine di una caccia al tesoro. Quindi possiamo avere intanto situazioni molto diverse, molto anonime o molto calde, diciamo, e quando sono situazioni interessanti ovviamente dobbiamo accettare il gioco. Se invece volete tranquillità, prevedibilità, per questo ci sono gli alberghi, insomma gli alberghi hanno proprio quel senso di quel servizio lì.
Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, io volevo chiedere cosa ne pensa degli scambi di appartamento.
Ah, bellissima domanda, la ringrazio molto, ci ascolti per radio.
Grazie, buongiorno, arrivederci.
Ma diciamo così, io personalmente sono molto possessivo dei luoghi dove abito, cioè non lo farei tendenzialmente con quella che chiamiamo la prima casa, proprio quella dove viviamo, dove abbiamo le nostre cose. È vero che si può creare dei contenitori dove mettere chiuse le cose più preziose che abbiamo, le foto così. Però è sempre qualche rischio, c'è sempre. Una cara amica qualche giorno fa si è trovata una casa mezza devastata dalla fine di un soggiorno così, e poi valle a prendere queste persone di cui magari è soltanto un numero di telefono o altro. Mentre se si hanno delle case in affitto magari arredate in maniera un po' informale, o delle seconde case, delle case di campagna, insomma lì può essere la prospettiva un po' più interessante. Però come diceva Paolo, secondo me, e mi è sembrato veramente un ottimo consiglio, accorciate comunque il tiro, parliamoci, vediamoci, sentiamo, cioè non aderiamo a questa idea che tutto debba essere anonimo e informale, no?
Però per lo scambio di case in teoria io ti do la mia casa, tu mi dai la tua, quindi certo, dovrebbe essere uno scambio però, anche di fiducia reciproca.
Sì, però diciamo così, diversa la situazione di chi vive in un piccolo appartamento, in una casa magari arredata in maniera molto sobria perché magari in affitto, e di chi invece ha le foto della nonna bambina nel terzo cassetto del comò. Ecco, allora lì bisogna valutare un pochino anche questi aspetti.
Beh, noi ovviamente in questo momento diciamo agli ascoltatori attenti a non incappare in disavventure. Paolo, sul brano musicale mi dicevi ho un parente che affitta la casa e bisogna calcolare che anche tra i clienti, insomma, non sempre tutti si comportano in maniera ineccepibile.
Sì, sì, infatti può capitare, di solito è così, le persone sono cordiali, cortesi, altre invece semplicemente non riescono a capire i limiti dell'ospitalità, per cui se gli si danno le posate o le pentole non le puliscono o cucinano cose che poi lasciano appiccicate, allora è successo veramente di tutto. E anche le abitudini igieniche a volte possono essere sorprendenti, mettiamola così. Quindi è sempre molto prudente mettere in chiaro esattamente come funzionano le cose. Anche proprio io una cultura, è capitato, io ho vissuto a lungo in Inghilterra, dove i miscelatori sono considerati una cosa da fantascienza, no? Agli inglesi bisogna spiegarlo, guarda, noi non abbiamo i due rubinetti, le due monopoline separate, abbiamo una singola leva che fa sia il caldo sia il freddo sia anche l'intensità, e bisogna farglielo vedere perché molti non hanno mai visto una cosa del genere, perché c'è una normativa idraulica in Inghilterra particolare che proibisce i rubinetti col miscelatore, è complicato. Quindi anche anche all'interno di un continente come l'Europa possono capitare delle differenze culturali notevolissime. E queste sono soltanto quelle raccontabili per radio.
Beh, io ho un aneddoto. Una volta a Londra mi sono lamentata alla reception perché nella camera c'era scritto con doccia e non avevo la doccia, uh-huh. C'era la vasca da bagno, non descrivo come, e alla reception mi hanno dato proprio in mano una doccetta con il tubo di plastica, con sì. una specie di ventosa, ma detto che andava applicata
sì.
direttamente.
Assolutamente. Sì, questo è un classico inglese.
Al rubinetto, sì, ecco, sì, sì, ed era ancora scocciolato. Tra l'altro,
sì, sì, sì.
Lo scambio case, tra l'altro, può essere organizzato anche in maniera un po' più personale, cioè invece di utilizzare le piattaforme specifiche che però ci mettono in contatto con degli sconosciuti, si possono usare i social network, per esempio. Sì. Diciamo, vedo molte persone tra i miei contatti che dicono: quest'estate magari non sarò, sono a Parigi a studiare, magari dicono in agosto torno dalla famiglia, chi vuole affittare la mia casa per l'agosto a Parigi. Possono essere occasioni meravigliose, e la conoscenza comune tramite social network è comunque una garanzia, puoi vedere le foto, puoi parlare con la persona, insomma, quindi sono quasi amici di amici, per così dire. Com'è la logica di questi social network?
Ecco, devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, io adesso non li sto a leggere tutti, più che altro sono dei pareri, io non mi fido di questi portali, eccetera eccetera. Molti scrivono appunto non mi fido. In generale però queste piattaforme, Paolo, danno un minimo di garanzia, nel senso che loro supervisionano e spesso in caso di problemi intervengono sì. in prima persona.
Sì, sì, infatti, ed è per questo che si consiglia, quando si decide di usare questi portali, di restare sempre all'interno delle loro condizioni di servizio, perché se si resta all'interno di queste condizioni, loro forniscono assistenza e molto spesso tirano fuori dai guai, possono fare da intermediari, possono risolvere dispute economiche, possono addirittura trovare una soluzione d'emergenza se si arriva sul posto e le cose non sono quelle che ci aspettavamo, e soprattutto sono arbitri della situazione. Teniamo presente che il fatto di passare attraverso uno di questi servizi riequilibra un po' la situazione. Può capitare di trovarsi con la famiglia, i bambini, il cane, il gatto arrivati sul posto e scopri che non è esattamente come ti aspettavi, anzi è una delusione. Allora, se devo mettermi a negoziare con chi mi ha offerto questo posto, devo cercare qualcosa all'ultimo momento e sono da solo in un posto che non conosco, faccio fatica. Ma se invece ho un portale che mi dice: guarda, ok, ti abbiamo trovato noi questo posto, abbiamo sbagliato, rimediamo noi, loro conoscono sicuramente meglio il territorio di quanto possiamo conoscerlo noi e possono darci veramente una mano.
Anche perché loro firmano una sorta di contratto con chi mette a disposizione sì. le camere, il proprio albergo, i propri servizi, e se ne fanno garanti. Io posso dire che ho un'amica che si è trovata una volta arrivata sul posto che l'albergo praticamente non esisteva, era chiuso, era diroccato. Hanno contattato l'assistenza clienti, immediatamente il portale ha trovato una camera per l'alloggio immediato a proprie spese, e poi nei giorni successivi ha cercato un'altra sistemazione pari prezzo per questa famiglia che si è trovata in difficoltà. Abbiamo invece l'esempio dei colleghi di Patticchiari, che hanno trattato anche loro questo argomento l'anno scorso. Io mi ricordo la testimonianza di persone che avevano riservato da soli su giornali oppure portali internet, che sono semplicemente gli annunci pubblicitari, hanno pagato interamente la vacanza, sono andati in Sardegna, non esisteva l'appartamento, non esisteva l'agenzia, nessuno era lì sul posto per accoglierli, e loro sono arrivati, famiglia, bambini, valigie e tutto quanto, e non avevano dove dormire ad agosto. Quindi...
Ecco, queste sono situazioni in cui ci si trova esposti a qualunque ricatto, ed è per questo che si consiglia di passare attraverso questi portali, proprio perché possono riequilibrare le condizioni di negoziazione di una situazione del genere.
Mentre tra singolo e singolo poi non c'è nessun tipo di assicurazione.
Esatto. È più complicato. Tra l'altro i portali hanno anche una politica non scritta, cioè penso per esempio al Airbnb, che tratta situazioni molto diverse, case molto diverse. C'è comunque la disponibilità ad affrontare una spesa o a intervenire anche quando non è scritto nel contratto, per evitare rogne, fastidi, possibili cause. Quindi molte volte scoprirete che potete avere un rimborso o un servizio migliore se avete avuto un problema, perché il portale comunque non ama avere contenziosi con voi. Sì. Fino a che il numero, diciamo così, di questi problemi è ridotto, preferiscono risolverlo in maniera informale. Quindi non trascurate questa possibilità. Per esempio, se qualcuno si fa male male perché una di queste case non aveva un'attrezzatura norma. In molti casi si dice, io credo che sia vero, che siano intervenuti e abbiano, diciamo, sistemato le cose.
Un ascoltatore ci chiede cos'è il coach surfing.
Il couch surfing, cioè dormire sul divano di qualcun altro.
Fu l'inizio del servizio di Airbnb. L'idea era quella, cioè di andare a casa di qualcuno. È stato il primo sistema, il più spartano, e devo dire era molto bello. Poi inevitabilmente hanno allargato le loro ambizioni e sono diventati un po' dei mezzi albergatori, però questa idea originale era veramente molto bella. Ovviamente c'era l'idea anche di un'interazione con chi
sì perché la mattina ti alzi e arrivi, ecco, e trovi qualcuno sdraiato sul divano.
In questo caso però è interessante rispetto all'annuncio anonimo in rete, ecco, questo è interessante. Anche in questo caso comunque chi ti ospita ha dei punteggi, è stato recensito da chi ha dormito da lui. Penso per esempio se una ragazza vuole viaggiare ha qualche dubbio in più, sono molto utili anche queste tracciature di chi ti ospita, e quindi se ha fatto qualcosa di sbagliato lo puoi sapere prima di partire.
Siamo in chiusura, un consiglio che può servire davvero a tutti prima di partire, visto che recandoci all'estero non sempre con la telefonia sarà tutto facile. Un consiglio, Paolo, per le mappe sul telefono, sia on che offline.
Esatto.
Hai un minuto.
Sì, allora in Google Maps, cioè l'applicazione Google Maps consente, basta visitare il luogo nella mappa e poi toccare il nome dell'indirizzo e scegliere scarica. E a questo punto sul nostro dispositivo verrà memorizzata la cartina dettagliata di quella località e potremo fare quindi una ricerca in qualunque posto, anche se non abbiamo una connessione a internet nella località estera in cui siamo. Comodissimo, fa risparmiare tanti soldi, funziona anche dove non c'è il segnale della rete cellulare, quindi nei posti più sperduti, ed è molto molto comodo proprio per evitare di perdersi in una città che non conosciamo e quindi magari finire in qualche zona dove il classico atteggiamento da turista, mi sono perso, è quello che può attirare le attenzioni dei malintenzionati.
Ecco, anche se ogni tanto invece se ci si perde nel posto giusto può essere una piacevole sorpresa.
Certo.
Io ringrazio tantissimo Paolo Attivissimo, Claudio Visentin, e auguro a voi buon pomeriggio e a chi ha la fortuna di partire buona vacanza.